Qui adesso noi stiamo per attraversare il cosiddetto ponte dell'industria, popolarmente detto ponte di ferro, che era il ponte a suo tempo apribile, girevole, ferroviario, fatto costruire da Pio IX per la ferrovia che da Civitavecchia veniva a Roma e che doveva servire proprio il nuovo porto commerciale sul fiume, di cui vediamo alcune strutture rimaste, dei magazzini e una parte degli approdi del porto. Siamo nella zona fuori le mura, quindi siamo usciti da Testaccio e siamo all'inizio di quello che è il quartiere Ostiense. E questo porto moderno però dura poco, perde rapidamente funzionalità, perché poi la ferrovia, le cose, insomma, poi Roma i servizi diventano le strade, il fiume non riesce più ad essere la via commerciale della città.
Quindi ora il fiume ha perso completamente questa funzione.
Il fiume questa funzione l'ha persa completamente. Si è tentato in vari momenti di ricreare una navigazione turistica, però non è mai decollata. Adesso noi ci stiamo riprovando, intendendo Comune di Fiumicino, noi come Soprintendenza Archeologica, di creare una navigazione che da Porto, da Fiumicino, venga a Roma, quindi colleghi appunto quelli che erano il vecchio asse portuale, però diciamo che il fiume questa funzione l'ha persa.
Risaliamo dunque forzatamente in auto questa vecchia via fluviale che dal mare arrivava in centro città e ci dirigiamo verso la foce del Tevere nei pressi di Fiumicino, dove c'era l'antico e importantissimo porto di Traiano, il più antico scalo marittimo di Roma risalente al 100 d.C. e che oggi costituisce il parco di Portus. 65 ettari di verde reperti che raccontano in maniera spettacolare una delle vocazioni maggiori della città di Roma, il commercio via mare e via fiume.
Allora, ora siamo a Portus, cioè all'interno di quello che era il grande infrastrutture portuali create da Claudio e poi da Traiano, quindi durante l'età imperiale. Quindi era il principale porto marittimo dell'Impero Romano.
Quindi noi in questo momento ci troviamo sopra quello che era il mare un tempo?
In questo momento ci abbiamo i piedi nell'acqua, siamo sul mare, perché la costa in questi 2000 anni è avanzata di 4 chilometri per i sedimenti apportati dal Tevere. Quindi paradossalmente noi siamo dentro questo grande, gigantesco porto, ma l'acqua non c'è. A parte l'esagono fatto così da Traiano, cioè il grande porto interno esagonale, dove ancora l'acqua c'è perché ha un collegamento col Tevere, perché funziona come grande bacino di riserva d'acqua per l'agricoltura e per la bonifica. Una logica con cui è stato costruito il parco è di lasciare a prato le zone che erano mare, che erano specchi d'acqua, mentre le zone boscate o di rilievo erano le zone o costruite o di terra, i moli, le cose. Questo per aiutare ad avere una sensazione anche dove uno si muove, appunto in un gigantesco porto dove l'acqua non c'è più.
L'ingresso all'area archeologica visitabile è ubicato proprio in corrispondenza dell'antica linea di costa di epoca tarda, che oggi dista circa 4 chilometri dall'impianto antico di Portus, che si trova ormai stretto in mezzo alle infrastrutture dell'aeroporto, alla rete dei percorsi stradali e autostradali, all'avanzamento dell'urbanizzazione. Ma torniamo all'antico porto.
Il porto si compone di due grandi elementi. Il grande bacino fatto costruire da Claudio. Sono due grandi moli gettati nel mare con l'isola Faro in mezzo, per la gran parte oggi coperti dalla città di Fiumicino. Era uno specchio d'acqua di 200 ettari chiuso da questi giganteschi moli, che avevano alcuni problemi, era troppo grande, per cui non reggeva le tempeste, per esempio, e poi tendeva ad insabbiarsi perché i sedimenti del Tevere arrivavano da questa parte, per cui circa 50 anni dopo che Nerone inaugura il porto, inizia Claudio nel 42, poi lo inaugura Nerone, Traiano, intorno al 100 d.C., decide di risolvere questo problema di questo porto che funziona ma non tanto bene e fa progettare un nuovo bacino portuale, un esagono più piccolo, sono 33 ettari, scavato interamente nella terraferma, collegato con un gioco di specchi d'acqua e di canali al bacino di Claudio e alla darsena interna, la piccola darsena per le chiatte fluviali. Fa riorganizzare i canali che proteggono il porto e che lo collegano al Tevere, quindi la fossa Traiana, l'attuale canale di Fiumicino, che è il canale trasverso che collega il porto alla fossa Traiana e quindi al Tevere, quindi riorganizza il sistema.
Artificiale.
È un canale artificiale, l'attuale canale di Fiumicino, che dà al Tevere una foce a delta, mentre naturalmente il Tevere sfocia ad estuario. e che ancora oggi è il porto canale di Fiumicino. Quindi è un canale profondo 7 metri, largo 40, che ha funzionato per questi 2000 anni senza problemi. Per avere una dimensione, si ritiene che da Darsena le banchine di Ostia permettessero l'approdo forse di una o due grandi navi assieme, l'esagono di Traiano 200, quindi la scala cambia completamente. Il gigantismo, fra virgolette, se vogliamo usare questo termine, è una caratteristica di questo luogo, era un'infrastruttura gigantesca e ha funzionato, non ha avuto problemi per secoli. Tutti ci hanno lavorato, quindi uno qui vede un palinsesto di strutture, come tutte le grandi infrastrutture, i grandi aeroporti. La caratteristica di Porto è che è attaccata all'aeroporto di Fiumicino, che in parte ci si siede sopra. Quindi la più grande infrastruttura aeroportuale oggi del paese sta sulla più grande infrastruttura del mondo antico, del Mediterraneo antico, intendendo per mondo antico il nostro mondo antico. L'altra cosa da pensare è che qui c'erano tutti i servizi che si possono pensare per un luogo dove comunque lavoravano migliaia di persone, quindi le terme, i romani in base erano in due, cioè dovevano fare le terme perché sennò non erano contenti, sono una di questi. Qui dà l'idea di come comunque erano fatte proprio queste architetture, quindi sta tutto coperto su più piani e sono proprio ambienti standard.
Sono gli odierni docks.
Sono gli odierni docks.
Si passa di lì?
No. Qua. Passiamo di qua. Eccolo qua, questa è sempre la strada colonnata.
È veramente monumentale, queste colonne sono.
Sono impressionanti. Poi sono fatte proprio così, non è che sono sbozzate, era proprio lo stile del tempo. Ma qui da pensare che questo continuava così, fino là in fondo. Cioè sono qualche centinaio di metri.
Impressionante.
Ma questa fa parte. C'è una cosa che noi conosciamo bene, cioè la simbologia del potere, cioè il potere che si celebra e i simboli del potere sono qualche cosa che fa anche nel nostro mondo sono ben conosciuti e ben chiari.
Questo colonnato così imponente è un messaggio chiarissimo.
È un messaggio chiarissimo, ma si mischia sempre la dimensione pratica e quella simbolica, si mischiano sempre. Poi i romani erano molto pratici effettivamente, però diciamo, si stava sempre attenti ai messaggi che si mandavano e i magazzini spesso sono monumentalizzati proprio perché sono un segno della forza dello Stato anche nelle province. E è il segno di dire io ti nutro, ti faccio vivere bene. Questa è la Darsena dove attraccavano le chiatte fluviali, quindi dovete pensare qui c'era l'acqua, si entrava da laggiù che adesso è chiuso perché ci sono le chiuse della bonifica. Ma qua
ora c'è tutto un canneto.
È tutto un canneto.
È rimasta poca acqua, ma
acqua da falda, da risalita.
Ah, da falda.
Sì, sì. Da risalita anche di acque salmastre. E questa, per esempio, è una riserva umida, una riserva naturale protetta, perché ci sono alcune specie di insetti, alcune specie di canne palustri che stanno solo qui. E quindi c'è anche questo doppio elemento, come il lago di Traiano, quello che oggi è il lago di Traiano, è una riserva di avifauna, perché qui sono tutti gli uccelli di passo. Quindi venendo qui a marzo è pieno di aironi, di garzette, i cormorani.
Un'oasi inattesa anche sotto il profilo naturalistico, questo grande parco archeologico che dà conto di quella che era la grandiosità di questo luogo, un antico splendore che si è perso nel tempo, non solo perché ad un certo punto il territorio diventa palude, dunque zona di malaria fino alla bonifica in epoca fascista, ma anche perché, soprattutto a partire dagli anni 50 del secolo scorso, diventa veramente la periferia degradata di Roma capitale. Periferia dove c'è stata una crescita speculativa incontrollata, dove si è accumulata popolazione immigrata e che è stata lasciata un po' al suo destino.
Questa zona era stata a un certo punto lasciata un po' in abbandono, poi era stato fatto uno zoo safari che ha molto degradato questo spazio, finché nella metà degli anni Ottanta questo zoo safari è stato chiuso e la zona è stata progressivamente espropriata dallo Stato e è creato questo grande parco archeologico naturalistico. E oggi diciamo la nuova sfida è non solo come si recuperano questi spazi, ma come si gestisce diciamo un territorio così vasto e così densamente popolato a macchia d'olio. C'è la nuova immigrazione, c'è tutta una serie di problematiche che sono proprie delle periferie di questi grandi centri. Diciamo che nel nostro piccolo, io adesso parlo da un funzionario dello Stato che fa l'archeologo in un servizio di Stato, il poter gestire questi parchi è quello di far sì che il patrimonio storico, culturale, archeologico di questo territorio diventi uno degli strumenti per riconnettere un senso di identità vissuta o acquisita, e anche dei luoghi fisici che possano far riconoscere alle persone l'appartenenza a un luogo, l'esserci di un luogo, di non essere solamente il quartiere dormitorio o la zona, ma qualcosa che ha una sua profondità storica e anche degli spazi belli da vivere. E questo è quello che cerchiamo di fare.